durante tutta la sua vita bastò che i suoi sensi fossero colpiti dall'uno o dall'altro dei particolari di quella scena per ricordarla immediatamente tutta, per fargliene sentire lo spavento, l'orrore. Alcuni villici passavano cantando per una via vicina e il loro canto monotono chiamò poi sempre le lacrime agli occhi d'Emilio. Tutti i suoni che gli giungevano erano monotoni, senza calore e senza senso. In un appartamento vicino, un dilettante maldestro stonava sul pianoforte un valzer volgare. Quel valzer suonato così, e lo riudì spesso, gli parve una marcia funebre. Anche l'ora, lieta, divenne triste per lui. Il meriggio era trascorso da poco e dalle finestre di faccia veniva riflesso nella stanza solitaria tanto sole da abbacinare. Eppure il ricordo di quel momento andò sempre congiunto ad una sensazione di oscurità e di freddo raccapricciante. Le vesti di Amalia giacevano sparse al suolo ed una gonna aveva impedito alla porta ad aprirsi tutta. Alcuni panni giacevano sotto il letto. La camicetta era chiusa fra le due vetriate della finestra e i due stivali, con evidente accuratezza, erano posti proprio nel centro del tavolo. Amalia, seduta sulla sponda del letto, coperta della sola corta camicia, non s'era avvista della venuta del fratello e continuava a fregare con le mani le gambe sottili come fuscelli. Dinanzi a quella nudità, Emilio ebbe la sorpresa e il fastidio di trovarla somigliante a quella di un ragazzo malnutrito. Non comprese subito di trovarsi dinanzi a una delirante. Non s'accorse dell'affanno. Attribuì la respirazione rumorosa e, congiunta a tanta fatica da muoverle persino i fianchi, alla posizione affaticante. Il primo suo sentimento fu d'ira. Lasciato libero da Angiolina, aveva trovata pronta quell'altra per dargli noie e dolori. «Amalia, che fai?» le chiese rimproverando. Ella non lo udì, mentre doveva percepire i suoni del valzer perché ne segnava il ritmo nel lavorio a cui era intenta sulla propria gamba. «Amalia!» ripeté egli debolmente, sbigottito dall'evidenza di quel delirio. Le toccò con la mano la spalla. Allora ella si volse. Dapprima guardò la mano, di cui aveva sentito il contatto. Poi lui, in faccia. Nell'occhio, ravvivato dalla febbre, non l'altro che lo sforzo di vedere le guance infiammate, le labbra violacee, asciutte, informi, come una ferita vecchia che non sa più rimarginare. Poi l'occhio corse alla finestra inondata di sole e subito, forse ferito da tanta luce, ritornò alle gambe nude, ove si fermò con attenta curiosità. «Oh, Amalia!» gridò egli, lasciando che il suo spavento si manifestasse in quel grido che forse avrebbe potuto richiamarla in sé. L'uomo debole teme il delirio e la pazzia come malattie contagiose. Il ribrezzo che ne provò Emilio fu tale che gli toccò di farsi forza per non abbandonare quella stanza. Vincendo la propria violenta repulsione, toccò di nuovo la spalla della sorella. «Amalia! Amalia!» gridò. Chiamava aiuto. Emilio si sentì un po' sollevato, accorgendosi che Amalia lo aveva udito. Lo aveva guardato una seconda volta, pensierosa, come se avesse cercato di comprendere la ragione di quei gridi e di quella replicata pressione sulla sua spalla. Si toccò il petto, come se in quell'istante si fosse accorta dell'affanno che la tormentava. Poi ridimenticò Emilio e l'affanno. «Oh, sempre bestie!» e la voce alterata pareva annunziasse prossimo il pianto. Stropicciò con ambe le mani le gambe. Con brusco movimento si chinò, come se avesse voluto sorprendere un animale pronto a fuggire. Si trovò nella destra un dito del proprio piede. Lo coperse con la mano, che poi sollevò chiusa, come se avesse afferrato qualche cosa. Era vuota però, ed ella la guardò più volte. Poi ritornò al piede, pronta a curvarsi di nuovo per ritornare a quella strana caccia. Un nuovo brivido di freddo che la colse ricordò ad Emilio che gli doveva indurla a ripararsi nel letto. Vi si accinse con un fremito doloroso al pensiero di dover forse usare la forza. Gli riuscì invece facilissimo perché ella obbedì alla prima pressione imperiosa della sua mano. portò senza pudore una gamba dopo l'altra sul letto e si lasciò ricoprire. Ma per un'inesplicabile esitazione si puntellò con un braccio sul letto, quasi non volesse adagiarvisi tutta. Ben presto non poté resistere in quella posizione e s'abbandonò sul guanciale, emettendo per la prima volta un suono intelligente di dolore. «Oh Dio mio, Dio mio!» «Ma che cosa ti è accaduto?» domandò Emilio, che per quel solo suono, assennato, credette di poterle parlare come una persona che disponga dei suoi sensi. Ella non rispose, di nuovo occupata ad indagare quello che la inquietava anche sotto alle coltri. Si rannicchiò tutta, portò le mani alle gambe e parve che, per far riuscire il tranello che meditava contro le cose o gli animali che la torturavano, sapesse perfino rendere meno rumoroso il respiro. Trasse poi a sé le mani, che con sorpresa incredula trovò di nuovo vuote. Per qualche tempo, di sotto alle coperte, le venne un'angoscia che le faceva dimenticare quell'altra tanto violenta dell'affanno. «Stai meglio?» le chiese Emilio pregando. Voleva consolarsi al suono della propria voce, che modulò dolcemente, cercando di dimenticare la minaccia di violenza che aveva pesato su di lui. Si piegò a lei per farsi intendere meglio. Ella lo guardò lungamente, esalandogli in faccia il soffio frequente e debole del suo respiro. Lo riconobbe. Il calore del letto doveva pure averle aperti i sensi, per quanto poi ella delirasse, egli non dimenticò d'essere stato riconosciuto. Evidentemente ella andava migliorando. «Adesso andiamo via da questa casa», ella aveva detto facendo comprendere ogni sillaba. Aveva stesa anche la gamba per uscire dal letto, ma avendola egli trattenuta con troppa più violenza di quanto fosse occorsa, si rassegnò subito e dimenticò il proposito che l'aveva spinta a quell'atto. Lo ripeté poco dopo, ma non più con la stessa energia, e pareva rammentasse che le fosse stato imposto di coricarsi e vietato di uscire dal letto. Parlava ora. Le pareva che avesse cambiato di casa e che ci fosse molto da fare, affannosamente da fare, per mettere tante cose in ordine. «Dio mio, tutto è sudicio qui. Io me ne ero accorta, ma tu ci sei voluto venire. Ed ora? Eh? Non andiamo?» Egli cercò di calmarla secondandola. L'accarezzò dicendole che non vedeva che tutto fosse tanto sudicio e che ora che si trovavano in quella casa sarebbe stato meglio di rimanerci. Amalia udì quello che egli disse, ma udì anche delle parole che egli non aveva detto. Poi disse: «Se tu vuoi, io devo far così. Restiamo, ma tanto sudiciume». Le colarono due sole lacrime dagli occhi, fino allora asciutti. Rotolarono come due perle sulle guance infocate. Poco dopo dimenticò quel dolore, ma il delirio gliene creò di nuovi. Era stata in pescheria e non vi aveva trovato pesce. «Non capisco perché tengono la pescheria se non ci hanno del pesce. Fanno camminare tanto, tanto, con questo freddo». L'avevano spedito via tutto e non c'era più del pesce per loro. Tutto quel dolore e l'affanno parevano provocati da tale fatto. Le sue parole fievoli e rese ritmiche dall'affanno erano sempre interrotte da qualche suono d'angoscia. Egli non l'ascoltava più. Bisognava uscire in qualche modo da quella situazione, bisognava trovare la maniera di chiamare un medico. Tutte le idee suggeritegli dalla disperazione furono da lui esaminate come se fosse stato possibile di metterle in atto. Guardò intorno a sé per trovare una corda onde legare l'ammalata al letto e poter lasciarla sola. Fece un passo verso la finestra per chiamare di là al soccorso e infine, dimenticando che non era possibile di farsi comprendere da Amalia, si mise a parlarle per ottenerne la promessa che sarebbe stata tranquilla durante la sua assenza. Premendole dolcemente le coperte sulle spalle per significarle che doveva rimanere coricata, le disse: «Starai così, Amalia? Me lo prometti?» Amalia ormai parlava di vestiti. Ne avevano per un anno e perciò non c'era da far spese per un anno intero. «Non siamo ricchi, ma abbiamo tutto, tutto». La signora Birlini, però, poteva guardarli dall'alto in basso perché aveva di più. Ma Amalia era contenta che quella signora ne avesse di più, perché le voleva bene. Il balbettio continuava puerile e buono, ed era straziante di udirla dichiararsi tanto lieta in mezzo a tante sofferenze. Urgeva prendere una risoluzione. Il delirio di Amalia non le aveva dato né un gesto né una parola violenta, e toltosi allo stupore da cui era stato colto sin dal momento in cui l'aveva trovato in quello stato, Emilio uscì dalla stanza e corse alla porta di casa. Avrebbe chiamato il portinaio, poi sarebbe corso da un dottore oppure dal Balli a prendere consiglio. Non sapeva ancora quello che avrebbe fatto, ma bisognava correre per salvare quella disgraziata. Oh, quale dolore ricordarne la compassionevole nudità. Sul pianerottolo si fermò esitante. Sarebbe voluto ritornare ad Amalia per vedere se ella non avesse approfittato della sua assenza per commettere qualche atto da delirante. Si poggiò col petto sulla ringhiera per vedere se qualcuno salisse. Si curvò per vedere più lontano e per un istante, un attimo, il suo pensiero si pervertì. Dimenticò la sorella che, forse, agonizzava lì accanto e ricordò che proprio in quella posizione egli usava aspettare Angiolina. Questo pensiero, in quel breve istante, fu tanto potente che egli, sforzandosi di veder lontano, cercò di vedere, anziché il soccorso invocato, la figura colorita dell'amante. Si rizzò, nauseato. Una porta al piano superiore s'aperse e si richiuse. Qualcuno, il soccorso, scendeva a lui. Egli salì d'un solo slancio una rampa e si trovò di fronte ad un'alta e forte figura femminile. Alta e forte e bruna. Altro non vide, ma trovò subito le parole opportune. «Oh, signora!» pregò. «M'aiuti! Io farei, per qualunque mio simile, quello che domando a lei!» «Ella è il signor Brentani?» domandò una voce dolce, e la bruna figura, che veramente aveva fatto già atto di fuggire, si fermò. Egli raccontò che, ritornato a casa poco prima, aveva trovato la sorella in preda a un delirio tale che non osava di lasciarla sola, come avrebbe dovuto, per chiamare un medico. La signora discese. «La signorina Amalia, poverina, vengo con lei subito, ben volentieri!» Ella era vestita a lutto. Emilio pensò che la dovesse essere religiosa e, dopo una lieve esitazione, disse: «Dio ne la rimeriti». La signora lo seguì nella stanza di Amalia. Emilio fece quei pochi passi con un'angoscia indicibile. Chissà quale nuovo spettacolo lo attendeva. Nella stanza vicina non si sentiva alcun rumore, mentre a lui era sembrato che il respiro d'Amalia dovesse essere udito in tutta la casa. La trovò voltata contro il muro. Parlava ora di un incendio. Vedeva fiamme che non potevano farle altro male che mandarle un calore terribile. Egli si chinò a lei e, per richiamare la sua attenzione, la baciò sulle gote infiammate. Quando ella si volse a lui, egli volle assistere, prima d'andarsene, all'impressione che avrebbe fatta sulla fanciulla la vista della compagna che le lasciava. Amalia guardò la nuova venuta per un solo istante con piena indifferenza. «Io gliel'affido», disse Emilio alla signora. Poteva farlo. La signora aveva una faccia dolce di madre. I suoi piccoli occhi si posavano su Amalia pieni di pietà. «La signorina mi conosce», disse ella, e sedette accanto al letto. «Sono Elena Chierici e sto qui al terzo piano. Ricorda quel giorno in cui ella mi prestò il termometro per misurare la febbre a mio figlio?» Amalia la guardò. «Sì, ma brucia e brucerà sempre». «Non brucerà sempre», disse la signora Elena, chinandosi a lei con un buon sorriso di incoraggiamento e gli occhi umidi dalla compassione. Pregò Emilio di darle, prima di uscire, una boccia d'acqua e un bicchiere. Per Emilio fu un affare serio trovare quelle cose in una casa che gli aveva abitata con l'incuria di chi sta in un albergo. Non subito Amalia comprese che in quel bicchiere le era offerto un refrigerio. Poi beve a piccoli sorsi, avidamente. Quando si lasciò ricadere sul guanciale, trovò un nuovo sollievo. Il morbido braccio di Elena vi si era steso e la sua testina riposava ora sorretta con pietà. Un'onda di riconoscenza gonfiò il petto ad Emilio e prima d'uscire egli la tradusse in una stretta di mano ad Elena. Emilio corse allo studio del Balli e si imbatté nell'amico che ne usciva. «Oh, Stefano, ma accadono delle cose tanto gravi!» Entrò nello studio, s'assise sulla sedia più vicina alla porta e, celandosi il viso nelle mani, scoppiò in singhiozzi disperati. Non avrebbe saputo dire perché proprio allora si fosse sciolto in lacrime. Incominciava a riaversi dal fiero colpo ricevuto e otteneva dal dolore riflesso lo sfogo necessario, oppure era la vicinanza del Balli, il quale ci doveva aver la sua parte nella malattia d'Amalia, la causa di quell'emozione tanto acuta. Certo è che egli stesso poi s'accorse di compiacersi di aver dato al proprio dolore un'espressione violenta, per se stesso e per Balli. Tutto si mitigava e addolciva nel pianto. Egli si sentiva sollevato e migliorato, anche se, come egli credeva, ella fosse stata pazza, l'avrebbe tenuta presso di sé, non più come sorella, ma come figlia. E in quel pianto si compiacque tanto da dimenticare quale urgenza ci fosse di chiamare un medico. Era proprio là il suo posto, era là che gli doveva agire a vantaggio di Amalia. Nell'eccitazione in cui si trovava, qualunque impresa gli parve facile e con la sola manifestazione del proprio dolore pensò che avrebbe fatto dimenticare tutto il passato anche al Balli. Gli avrebbe finalmente fatto conoscere Amalia, mite, buona e sventurata com'era. Raccontò in tutti i particolari la scena di poco prima, il delirio, l'affanno di Amalia e il lungo tempo in cui egli, trovandosi solo, non s'era potuto allontanare da quella stanza fino all'intervento provvidenziale della signora Chierici. Il Balli prese l'aspetto di una persona sorpresa da una mala nuova, non certo l'aspetto sperato da Emilio, e con l'energia che in quello stato d'animo doveva essergli facile consigliò di correre a chiamare il dottor Carini. Gli era stato descritto quale un buon medico, per di più era suo intimo ed egli l'avrebbe saputo interessare alla sorte di Amalia. Emilio piangeva e non accennava a muoversi dal posto. Gli pareva di non avere ancora terminato, non si dava per vinto e cercava una frase per poter commuovere l'amico. Ne trovò una che fece rabbrividire lui stesso. Pazza o moribonda? Oh, la morte! Era la prima volta che gli immaginava Amalia morta, scomparsa, ed egli, che allora aveva appreso di non amare più Angiolina, si vedeva solo, desolato dal rimpianto di non aver saputo approfittare della felicità che fino a quel giorno era stata a sua disposizione, di dedicare la propria vita a qualcuno che aveva bisogno di tutela e di sacrificio. Con Amalia spariva dalla sua vita ogni speranza di dolcezza. Disse con voce profonda: «Non so se provo maggior dolore o rimorso». Guardò il Balli per vedere se fosse stato compreso. Sulla faccia di Stefano si impresse una meraviglia sincera. Rimorso. Aveva sempre creduto che Emilio fosse il modello dei fratelli e lo disse. Ricordò però che Amalia era stata un po' trascurata in causa d'Angiolina e aggiunse: «Certo è che non valeva la pena che tu ti occupassi tanto di una donna quale Angiolina, ma sono sventure che capitano». Il Balli aveva capito Emilio tanto poco che dichiarò di non comprendere perché perdessero tanto tempo. Bisognava correre dal Carini e non disperare prima di sapere quello che avrebbe detto lui dello stato di Amalia. Poteva essere anche che i sintomi che spaventavano i profani impressionassero poco il medico. Era la speranza ed Emilio vi si abbandonò tutto. Sulla via si divisero. Al Balli sembrò consigliabile di non lasciare Amalia più a lungo sola con un'estranea. Emilio ritornasse a casa, sarebbe andato lui a cercare il medico. Suonò il campanello. Erano il Balli e il dottor Carini. Emilio conosceva già quest'ultimo, un uomo sulla quarantina, bruno, alto, magro. Si diceva che i suoi anni di università fossero stati più ricchi di divertimenti che non di studi, mentre ora, essendo benestante, non cercava clienti e s'accontentava di una posizione subalterna all'ospedale per potervi continuare gli studi non fatti prima. Amava la medicina col fervore del dilettante, ma ne alternava lo studio con passatempi d'ogni natura, tant'è vero che contava maggior numero d'amici fra gli artisti che non fra i medici. Si fermò nella stanza da pranzo e, osservato che sulla malattia d'Amalia il Balli non gli aveva saputo dire altro se non che doveva trattarsi di un forte accesso di febbre, pregò Emilio di dirgliene lui qualche cosa di più. Emilio prese a raccontare dello stato in cui aveva trovato la sorella un paio d'ore prima nella casa solitaria ove ella doveva aver commesso delle stranezze già dalla mattina. Descrisse con esattezza di particolari il delirio manifestatosi prima in quell'inquietudine che la spingeva a cercare degli insetti sulle gambe, poi in quel chiacchierio incessante. Commosso nel ricordare e analizzare tutta l'angoscia di quella giornata, parlò, piangendo, dell'affanno, poi della tosse, quel suono esile falso che pareva prodotto da un vaso fesso e del dolore intenso che ogni colpo di tosse produceva alla malata. Il dottore cercò di incorarlo con qualche parola amichevole, ma poi, ritornando all'argomento, fece una domanda che cagionò ad Emilio non poca angoscia. «E prima di questa mattina?» «Mia sorella è sempre stata debole, ma sempre sana», s'era compromesso con questa frase, e soltanto dopo averla detta fu colto da dubbi. Non erano stati certo degli indizi di salute quei sogni ad alta voce che li aveva sorpresi. «Non avrebbe dovuto parlarne?» Ma come farlo dinanzi al Balli? «Prima d'oggi la signorina si sentiva sempre bene?» chiese il Carini con aria incredula. «Anche ieri stesso?» Emilio si confuse e non seppe rispondere. Egli non ricordava neppure d'aver vista la sorella nei giorni precedenti. Veramente quando l'aveva vista l'ultima volta? Forse mesi prima, quel giorno in cui l'aveva scorta sulla via vestita in modo strano. «Io non credo che la sia stata ammalata prima, me lo avrebbe detto». Il dottore ed Emilio entrarono nella stanza dell'ammalata, mentre il Balli, dopo una breve esitazione, si fermò nel tinello. La signora Chierici, che era seduta al capezzale, si levò e ne andò ai piedi del letto. L'ammalata pareva assopita, ma, come al solito, parlò quasi fosse sempre in una conversazione e avesse avuto da rispondere a domande o da aggiungere delle parole ad osservazioni fatte prima. «Di qui a mezz'ora, sì, ma non prima». Spalancò gli occhi e riconobbe il Carini. Disse qualche cosa che doveva essere un saluto. «Buongiorno, signorina», rispose il dottore ad alta voce, con l'evidente intenzione di adattarsi al suo delirio. «Volevo venirle a trovare prima, ma m'è stato impossibile». Il Carini era stato in casa una sola volta ed Emilio fu lieto che ella l'avesse riconosciuto. Ella doveva essere migliorata di molto in quelle brevi ore, perché a mezzodì ella non aveva ravvisato neppure lui. Comunicò tale osservazione a voce bassa al dottore. Questi era tutto intento a studiare il polso dell'ammalata, poi ne denudò il petto e vi appoggiò l'orecchio in diversi punti. Amalia taceva, con gli occhi rivolti al soffitto. Poi il dottore si fece aiutare dalla signora Elena per rizzare l'ammalata e sottoporre alla medesima disamina anche la schiena. Amalia oppose resistenza per un istante, ma quando capì che cosa si volesse da lei, cercò anche di sostenersi da sola. Amalia guardava ora la finestra, che s'era rapidamente oscurata. La porta era aperta e il Balli, che s'era soffermato sulla soglia, fu visto dall'ammalata. «Il signor Stefano», disse ella senza alcuna sorpresa e senza muoversi, perché aveva capito che si voleva che la stesse ferma. Emilio, che aveva temuto una scena, fece al Balli un cenno imperioso di ritirarsi e soltanto il suo gesto sottolineò l'importante incontro. Il Balli però non poteva più ritirarsi e si avanzò, mentre ella, con cenni ripetuti del capo, lo incoraggiava e chiamava. «Tanto tempo?» borbottò, certo volendo significare che era molto tempo che non si vedevano. Quando le permisero di riadagiarsi, ella continuò a guardare il Balli, che ella, anche nel delirio, continuava a considerare quale la persona più importante per lei in quella stanza. L'affanno era aumentato per la fatica che le avevano data costringendola a muoversi. Un lieve assalto di tosse le fece contrarre la faccia dal dolore, ma ella continuò a guardare il Balli. Anche bevendo con voluttà l'acqua che le era stata offerta dal dottore, ella tenne gli occhi fissi sul Balli, chiuse gli occhi e parve volesse dormire. «Così tutto è bene», disse ad alta voce, e per qualche istante si quietò. I tre uomini uscirono dalla stanza di Amalia e si fermarono nella vicina. Emilio, impaziente, domandò: «Ebbene, dottore?» Il Carini, che aveva poca pratica di trattare con clienti, espresse con semplicità la sua opinione. «Una polmonite». Trovava lo stato dell'ammalata gravissimo. «Senza speranza?» domandò Emilio e attese con ansietà la risposta. Il Carini gli lanciò un'occhiata di compassione. Disse che c'era sempre speranza e che egli aveva già visti dei casi simili risolversi improvvisamente, addirittura nella piena salute. Un fenomeno che sorprendeva anche il medico più provetto. Allora Emilio si commosse. Oh, perché non si sarebbe avverato anche in questo caso quel fenomeno sorprendente? Sarebbe bastato dargli il sentimento della felicità per tutta la vita. Non era la gioia inaspettata, il dono generoso della provvidenza, quale egli s'era augurato? La speranza per un istante fu piena. Se avesse visto Amalia camminare, se l'avesse udita parlare assennatamente, non avrebbe potuto provare una maggiore. Ma il Carini non aveva detto tutto. Egli non ammetteva che la malattia fosse scoppiata quel giorno. Già violenta doveva essersi manifestata uno o forse anche due giorni prima. Di nuovo Emilio doveva scolparsi di quel passato che giaceva tanto lontano da lui. «Potrebbe essere», ammise, «ma mi pare difficile. Se è scoppiata ieri deve essere stato in modo sì lieve che io non me ne sia potuto accorgere». Poi, offeso da un'occhiata di rimprovero del Balli, aggiunse: «Non mi pare possibile». Ruvidamente, col tono che tutti da lui tolleravano, il Balli disse al dottore: «Sai, noi di medicina non ne sappiamo niente. Questa febbre durerà sempre finché non cessi la malattia? Non vi saranno delle soste?» Il Carini rispose che sul decorso della malattia egli non poteva dir nulla. «Mi trovo dinanzi a un'incognita, a una malattia di cui non conosco che il momento presente. Ci sarà crisi. E quando? Domani, questa sera, di qui a 3 o 4 giorni, che ne so io?» Emilio pensò che tutto ciò autorizzava le più ardite speranze e lasciò il Balli a continuare l'interrogatorio del medico. Egli si vedeva accanto a Amalia guarita, assennata, ridivenuta capace di sentire il suo affetto. Il peggior sintomo che il Carini osservasse in Amalia non era la febbre, né la tosse, era la forma del delirio, quel chiacchierio agitato e continuo. Aggiunse a bassa voce: «Non sembra un organismo adatto a sopportare delle temperature elevate». Si fece dare l'occorrente per scrivere, ma prima di farle la ricetta disse: «Per combattere la sete le darei del vino con dell'acqua di Sels. Ogni 2 o 3 ore le permetterei di prendere un bicchiere di vino generoso». «Già», fece esitante, «la signorina deve essere abituata al vino». Con 2 tratti risoluti di penna scrisse la ricetta. «Amalia non è abituata al vino», protestò Emilio. «Anzi, non lo può soffrire. Non sono stato mai capace di indurla a abituarvisi». Il dottore fece un gesto di sorpresa e guardò Emilio come se non avesse potuto credere che gli fosse detta la verità. Anche il Balli guardò Emilio con occhio scrutatore. Egli aveva già capito che il dottore aveva concluso, dai sintomi presentati dalla malattia di Amalia, di avere a fare con un'alcolizzata e ricordava d'aver osservato che Emilio era capace dei pudori più falsi. Voleva indurlo a dire la verità che il dottore doveva conoscere. Emilio indovinò il significato di quell'occhiata. Come puoi credere una cosa simile? Ella bere, non sa neppure bere dell'acqua in abbondanza. Ci metto un'ora per un bicchiere d'acqua.